Preghiamo. Ti ringraziamo che tu parli riccamente in questi giorni. Continua a parlare stamattina. Dacci del tuo spirito. Dacci una conoscenza spirituale a riconoscere le tue cose. La nostra mente personale è limitata, non può mai afferrarti completamente. Da rivelazione mediante lo Spirito. Forse abbassiamo un po' il volume.
Signore,
ha guarito la mia voce. All'inizio la mia voce non stava bene. Il Signore mi ha guarito affinché posso parlare stamattina.
Amen, ja. Eigentlich habe ich nicht viel Neues zu sagen.
Non ho molte cose nuove da dirvi. Ma è bene di rafforzare, sottolineare ciò che il Signore ha già detto. Deve veramente penetrare nel nostro cuore. Ci vuole dare un'impressione profonda. La parola che è giusta deve essere confermata con due o tre testimoni. E sono veramente contento che il Signore lo fa in questo periodo. Adesso il volume è troppo basso. Vogliamo continuare a parlare di questa differenza, di questo discernimento tra la condotta in spirito da una spiritualità apparente, di ciò che noi definiamo, chiamiamo spirituale, ma che non lo è. E questo accade velocemente, perché noi abbiamo un problema. Abbiamo una mente ottenebrata, che è estranea alla vita di Dio. E molte cose che il Signore dice, anche in merito allo Spirito, prima di tutto entra nella nostra mente e noi cerchiamo di capirlo, di categorizzarlo e di farci un'immagine di cos'è lo Spirito. Ma ciò che ne risulta è una spiritualità apparente. In 1 Corinzi 2 Paolo dice un uomo che non viene dominato dal suo spirito, ma dalle sue emozioni, dalla sua mente, non può riconoscere le cose dello spirito. Possiamo solo riconoscerli mediante lo spirito. E questo ci deve essere veramente un forte ammonimento. Non dobbiamo essere contenti di conoscere il termine spirito e di aver sentito molte cose dello spirito. Questo non ci trasmetterà lo spirito, non ci rivelerà lo spirito. Solo lo spirito stesso può rivelare lo spirito. Vorrei ritornare a 1 Corinzi 2, 1 Corinzi 2, 9.
Wie geschrieben steht, was kein Auge gesehen und kein Ohr gehört hat und was in keines Menschen Herz emporgestiegen ist.
Ma come è scritto, le cose che occhio non vide e che orecchio non udì e che mai salirono nel cuore dell'uomo sono quelle che Dio ha preparate per coloro che lo amano. Qui dice che occhio non vide. Noi uomini guardiamo le cose esteriori. L'uomo guarda le cose che gli stanno di fronte ai suoi occhi. Vediamo qualcosa, vediamo una persona e diciamo, sì, questo è lo spirito. Se sei così come quello o quella lì, sei spirituale. Devi essere così. Ma il mio occhio non può vedere ciò che lo spirito è. Vede solo qualcosa di esteriore, un'apparizione esteriore, che non è lo spirito. Puoi copiare una forma esteriore. Ma ciò non vuole dire che lo spirito ti sia rivelato. E dice anche che orecchio non udì. Quante cose hai già sentito dello spirito con i tuoi orecchi? Anche durante questa conferenza, una sorella ha detto già mille volte l'ho sentito. Ma forse abbiamo sentito già 100 volte una parola sullo spirito. Ma ciò non vuole dire che tu conosci lo Spirito. Il fatto di averlo sentito 100 volte non vuole dire nulla. Possiamo avere conferenze e conferenze sullo Spirito. Ciò, solamente questo, non ce lo rivelerà. E che mai salirono nel cuore dell'uomo. Non puoi spiegarti lo Spirito con la tua mente, di creare una buona teoria dello Spirito e scriverci un libro. Il libro puoi farlo, ma non è lo Spirito. Forse sei l'uomo più saggio. Anche qui dice che mai salire nel cuore dell'uomo. In tedesco viene detto in nessun uomo. Cioè puoi creare una forma, una tabella e dire questo è lo Spirito, così lo riconosci, ma la parola dice che mai salirono nel cuore dell'uomo. Noi non possiamo comporcelo, crearci qualcosa e spiegare lo Spirito. Versetto 10, a noi Dio le ha rivelate per mezzo dello Spirito. Dio rivela mediante lo Spirito. E come funziona? Cosa vuol dire? Ciò vuol dire dobbiamo aprirci allo Spirito. Non conoscerai lo Spirito fino al momento dove lo hai provato, fino al momento dove ti apri a Lui. Quando gli dici quando tu ti apri e gli dici vieni, agisci in me, in quel momento lo Spirito ci darà rivelazione. Nel momento dove solo pensiamo sullo Spirito, lo Spirito sarà chiuso, non se usiamo solamente la nostra mente. E forse pensiamo, sì, ma questo è molto, troppo difficile. Ma mi ha incoraggiato un versetto che ho letto, un versetto che qualcuno ha già letto in questi giorni, in Deuteronomio 30.
Vers 11-13.
Questo comandamento che oggi ti do non è troppo difficile per te, né troppo lontano da te. Non è nel cielo perché tu dica, chi salirà per noi nel cielo e ce lo porterà e ce lo farà udire perché lo mettiamo in pratica? Non è di là dal mare perché tu dica, chi passerà per noi di là del mare e ce lo porterà e ce lo farà udire perché lo mettiamo in pratica? Invece, questa parola è molto vicina a te. È nella tua bocca e nel tuo cuore, perché tu la metta in pratica. Cioè, questo è Deuteronomio 30, 11 e 14. E in Romani 10, Paolo lo cita, perché parla dell'esperienza che noi oggi facciamo nel Nuovo Patto. Non è un aspetto del Vecchio Patto. Questo in Deuteronomio è una parola che indica la fede, indica il nuovo patto dove noi siamo oggi. Qui il Signore dimostra la sua via di come possiamo veramente camminare nelle sue leggi. E questa parola non ci è lontana, anzi è molto vicina. Per qualcuno che ha ricevuto lo Spirito non è troppo lontano. Non dire per me è troppo difficile, io non ci riesco, perché questo non è vero, è una bugia di Satana che ti vuole ostacolare ad afferrare questa e scoprire questo grande regalo. Lui ti dirà troppo complicato, lascialo. Sbaglierai comunque. No, è una bugia. Dobbiamo veramente vedere che è una bugia. Qual è la via? Non dobbiamo salire nei cieli. In versetto 14 di Deuteronomio 30, la parola è nella tua bocca e nel tuo cuore. Qui parla della parola. E chi è la parola? Il Signore stesso è la parola, Dio è la parola, il suo nome è la parola di Dio. Abbiamo un Dio che parla. Ciò che Lui fa lo dice quando parla, lo fa quando parla. Gli idoli sono muti, ma il nostro Dio parla. Ed è per questo che noi gli consacriamo la nostra bocca. Se vogliamo sperimentare Dio, ed è un mistero, ma è veramente così, abbiamo bisogno della nostra bocca. Dice che sarà vicina nella tua bocca e nel tuo cuore. Se prendiamo la parola nella nostra bocca e se consacriamo la nostra bocca a Lui, Lui parlerà mediante di noi e questa parola entrerà nei nostri cuori. L'abbiamo visto in una buona, bella immagine durante la conferenza dei giovani. Apri la bocca, parla la parola e da lì entrerà nel tuo cuore. E questa parola che Lui scrive nei nostri cuori, e Lui ci può anche ricordare di questa parola. Per esempio, dopo questa conferenza, ciò che Lui ha posto, ha messo nel tuo cuore, a questa parola Lui ti ricorderà quando sei a scuola, al lavoro, o ovunque noi siamo. E poi userà questa parola. E poi tu lo puoi fare, mettere in pratica. E puoi dire, Amen, sì, adesso seguo questa parola. Adesso metto in pratica ciò che tu mi dici. E ti dare la nostra bocca al Signore non deve essere una cosa difficile per noi. Leggiamo un passo da Salmo 81, Salmo 81, 9. Salmo 81, 11 e 12.
Ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus Ägyptenland geführt hat.
10 e 11. Io sono il Signore, il Dio tuo, che ti fece risalire dal paese d'Egitto. Aprì la tua bocca e io la riempirò. Ma il mio popolo non ha ascoltato la mia voce. Israele non mi ha ubbidito. Questa parola mi ha ricordato della mia piccola figlia che adesso ha un anno, compiuto un anno. Lei ha bisogno di cibo ogni giorno e noi siamo molto disposti a darle del cibo. Ogni giorno vogliamo darle tutto di quello che ha bisogno. Lei cosa deve fare? Lei deve aprire la sua bocca. Non deve fare null'altro che aprire la sua bocca. Quando diciamo, eccoti qualcosa, lei apre la bocca e noi infiliamo il cucchiaio. È così semplice. È ciò che il Signore dice, apri la tua bocca, io voglio riempirla. Soprattutto all'inizio della nostra vita da cristiano, è molto semplice. Il primo passo che il Signore vuole è che noi apriamo la nostra bocca. Non pensare è giusto, è sbagliato, è lo Spirito, è il Signore, la mente, sono io. Ma la prima cosa, dimentica e apri sta bocca. Perché senti che voglio, abbiamo il desiderio. Allora apri la bocca e il Signore la riempirà. E questa era anche la mia esperienza. Quando avevo 14, 15 anni in questo periodo, ho avuto molti ostacoli nella mia vita. Ho pensato, sono troppo giovane, lascio prima parlare gli anziani. Aspetto fino al momento che tutti gli anziani hanno detto qualcosa, che poi non è mai successo. Poi i fratelli ci hanno aiutato e hanno detto, sì, adesso uno alla volta, uno dopo l'altro, dite qualcosa. E questo mi ha aiutato. L'ho fatto. Ho detto una frase. Ho detto solo una frase ed ero contento che nessuno aveva pregato questa una frase prima di me. Il Signore mi ha riempito in quel momento. Ho toccato lo Spirito. Il Signore ha riempito la mia bocca. E poi mi sono pensato, sì, allora lo puoi fare più spesso. E l'ho fatto più spesso. Mi sono esercitato ad aprire la bocca. Ma in me ho sempre pensato, se adesso cosa posso dire? Il Signore mi ha mostrato non pensare troppo di ciò, pensare sì, da cosa si prega nella Chiesa e cosa non si prega, ma l'importante è che tu tocchi me. All'inizio il Signore è contento perché ho aperto la mia bocca. Poi anche con la mia figlia arriverà il punto che dove non basterà più solamente aprire la bocca, ma dovrà imparare a usare un cucchiaio, sapere come usarlo e portare il cibo alla bocca. E anche il nostro spirito in noi deve crescere. Non dobbiamo aspettarci dal primo giorno di conoscere già tutte le cose dal primo giorno, ma è importante che impariamo. Se no, non ci sarà crescita. E arriverà il punto dove il nostro padre ci dirà dove è il tuo cibo, dov'è il tuo piatto? Lì, allora prenditi il cibo da lì. E lui ci aiuterà e noi dobbiamo imparare a procurarci del cibo. Forse anche bene che arriverà il punto dove non siamo da soli al tavolo, che ci sono altri santi, che non possiamo solo mangiare quello che vogliamo noi, guardiamo solo a noi stessi senza guardare se anche gli altri hanno del cibo. E in aspetto spirituale dobbiamo anche dire non tocca sempre a te, guarda anche a quelli, agli altri che sono con te al tavolo, che forse sono un po' più timidi, un po' più silenziosi. Dobbiamo continuare a mangiare. Non dobbiamo neanche pensare, prima di portare via del cibo ad altri, sto zitto. No, dobbiamo esercitarci. Alla fine è così semplice, ma nell'ambito spirituale diventiamo così complicati. Forse non conosco lo spirito, meglio lasciarlo stare. Non mi esercito neanche. No, liberaci da questi pensieri. Voglio anche dirvi, non possiamo fare altro durante questa conferenza di svegliare un appetito, una fame. Nessuno può prendere la decisione per l'altro di aprire la bocca. Non è così che il Signore agisce. Non abbiamo il potere, ma ciascuno è responsabile per se stesso. E in questa conferenza parliamo dello Spirito, perché abbiamo visto che è così decisivo per la vita di Chiesa. Abbiamo bisogno di una fame, un sapore per lo Spirito. Ma la decisione, la responsabilità spetta a ciascuno di noi. E se non lo facciamo, la conferenza sarà invana per noi, non ci avrà aiutata. Perché non vogliamo conoscere lo Spirito di più. Allora non è importante quanto bene lo spieghiamo nei messaggi.
Se
ritorniamo alla similitudine in Giovanni 10,
è
una meravigliosa similitudine, ma essi, i discepoli, non hanno capito, perché non avevano lo Spirito. Il Signore ha parlato di cose spirituali e loro non potevano capirlo. Più tardi lo Spirito gliel'ha rivelato. E anche qui lo Spirito ci vuole mostrare molte cose. Dice, versetto 1, chi non entra per la porta nell'ovile delle pecore, ma vi sale da un'altra parte, è un ladro e un brigante. Il Signore usa un'immagine, lo voglio disegnarvelo.
gibt hier einen Schafstall.
Qui abbiamo un'ovile.
Der hat zum Glück eine Tür.
Per fortuna ha una porta.
Und hier sehen Schafe.
E qui abbiamo delle pecore.
Ich bin jetzt kein guter Maler, also darum geht's jetzt nicht, das ist schön, aber
non guardate la qualità del mio disegno, ma capite l'idea.
Jetzt glaube etwas höher malen sollen, aber macht nichts. Was bedeutet?
Cosa vuol dire? Cosa significa questo ovile? Cos'è?
Es ist interessant, wenn man die Geschichte davor liest, erschließt es sich.
Se leggiamo i versetti prima, in Giovanni 9, vediamo come un uomo viene salvato dal sistema religioso. Ero così prigioniero, imprigionato in questo sistema religioso, e il Signore lo ha salvato fuori. E se guardiamo, questo ovile è la legge. Dal punto di vista dei giudei è stato una protezione dai briganti e dai ladri. Sì, questo ovile ha una funzione, non è negativa. Se il pastore non c'è, abbiamo bisogno di un ovile.
E
sappiamo, possiamo andare là e là, basta che non lascio questo ovile. Ho una protezione. Questo è l'antico patto. È un quadro esteriore che ci protegge dagli influssi esteriori. Ma il Signore ci vuole portare in un altro ambito. L'ovile ha avuto la sua funzione. Non c'è solo un ovile, ma c'è anche un pastore. C'è un pastore. Non è solo un pastore, ma un buon pastore. Cioè Cristo.
Ja, amen. Jesus Christus. Halleluja. Genau. Hier sehen wir zwei Bereiche.
Qui vediamo due ambiti.
Wir können im Stall sein.
Possiamo essere nell'ovile o possiamo essere col pastore. Entrambe le cose ci danno una protezione. L'ovile protegge le pecore e lo fa anche il pastore. Nel giudaismo abbiamo avuto questo ovile e durante il tempo del Signore tutte le pecore erano nell'ovile. Voglio dirvi, se noi abbiamo solo un'idea del Signore, possiamo prendere la parola, usare dei versetti, fare un elenco di ciò che possiamo fare, cose che sono proibite, ci creiamo un catalogo. E anche noi così ci costruiamo un ovile. Ci costruiamo un altro ovile, se facciamo così. Forse non è la legge, ma è il tuo concetto, sono i tuoi concetti. È una concezione umana. E anche lì possiamo essere lì dentro. Forse non siamo soli, abbiamo altri che hanno gli stessi concetti. Possiamo anche costruire il nostro ovile personale dove siamo tutti belli soli. Ci sono così tanti ovili. Se non conosciamo e seguiamo il buon pastore, siamo in un ovile. Se non ascolti la voce del buon pastore e se lui non ti può guidare, sarà in uno di questi ovili. Questo fa impressione. Questo ci deve essere da ammonimento. Dobbiamo esaminarci. E come possiamo esaminarci? Come posso discernere se sono in un ovile o con il pastore? Hai un concetto del tuo cristianesimo, della tua vita cristiana, indifferentemente se il Signore ti parla. Puoi sempre fare la tua vita secondo i tuoi concetti. E così non possiamo praticare la vita di chiesa. E se siamo cresciuti nella vita di chiesa, perché molte cose che vediamo li prendiamo uno a uno e mi creo un concetto della vita di chiesa. E se qualcuno mi chiede perché lo fai così, e dirò sì, perché lo facciamo così, e non puoi neanche spiegarlo. Non hai mai ascoltato o sentito la voce del buon pastore, perché lui lo fai perché tu sei in questo ovile e tutti gli altri lo fanno così. E questo è soprattutto un pericolo per noi che siamo cresciuti nella vita di chiesa. E questo lo posso dire per me stesso. E io so e se siamo nella vita di chiesa sin dalla nostra infanzia e sentiamo la parola sin da lì, non vuole dire che siamo subito in spirito e possiamo comunque essere in uno di questi ovili. E questo è veramente un pericolo e ciò non deve accadere. Dobbiamo essere delle pecore che ascoltano la voce del buon pastore. Vogliamo sentire la sua voce. Deve veramente essere un desiderio in noi. Non ci deve mai lasciare in pace. E lo dico anche ai nostri giovani. Non ci deve lasciare in pace se non ascoltiamo il Signore. E se solo seguiamo delle regole perché qualcun altro me le ha dette. Poi c'è la domanda. Come sento la sua voce? Qui vorrei leggere, versetto 3, a lui apre il portinaio e le pecore ascoltano la sua voce ed egli chiama le proprie pecore per nome e le conduce fuori. Immaginatevi un pastore chiama le pecore, Daniel, vieni con me, vieni. Lui li chiama con nome, cioè li conosce, c'è un rapporto tra il pastore e le pecore. Non possiamo sentire la voce del pastore se non abbiamo un rapporto con lui. Il Signore non ci deve essere lontano e estraneo. Dobbiamo avere un buon rapporto con lui. Esercitati a conoscere la sua voce. Quando dice, versetto 4, quando ha messo fuori tutte le sue pecore, va davanti a loro. E lui dice, le mie pecore seguiranno la mia voce. L'appartenenza, cioè di fare parte di questo gregge, è direttamente legato al ascoltarlo. Lo senti? È legato alla domanda se sei suo, se sei del suo gregge, lo ascolti e viceversa. Vi dico, tutte queste pecore in questo gregge nel Giovanni 10 hanno fatto parte di lui. In Giovanni 1, 11 È venuto in casa sua e i suoi non l'hanno ricevuto. Il pastore è venuto qui dentro, il buon pastore è venuto qui dentro in questo ovile, era la sua proprietà, ma non tutti hanno ascoltato, perché c'è una differenza. Appartengo a lui secondo la legge. Il Signore ha anche portato fuori il popolo dall'Egitto. Lui li ha comprati fuori perché erano schiavi. E anche noi, dal punto di vista diciamo legale, apparteniamo a lui. Ma il tuo cuore appartiene a lui? Non dobbiamo essere solo delle pecore dicendo sì, siamo di sua proprietà. In modo superficiale, perché lui cerca un rapporto più intimo, più profondo. La domanda è, il nostro cuore appartiene a lui? Non ci vuole tirare fuori con una corda? Se lui chiama Daniel, subito devo alzarmi e saltare e dire, mio pastore, finalmente mi porta fuori da questo ovile, finalmente posso seguirlo. Perché una pecora la fa? Perché, nota, se io seguo questo pastore, sto bene. Sto molto meglio di quando sto nel mio concetto, nel mio ovile. Perché è molto meglio stare con lui che qui dentro, cioè nell'ovile. Perché già una volta l'ho seguito per un passo, per un pezzo e stavo bene. E oggi posso dire, io sono suo, il mio cuore è tutto suo, e l'ha guadagnato, ha guadagnato il mio cuore. Perché l'ho assaggiato che c'è vita in abbondanza. Non c'è un posto migliore che di essere con lui. Spesso pensiamo, sì, forse c'è un'altra opzione. Se passiamo del tempo in un ovile, non ci piace più. Vediamo il mondo largo che sta fuori. Ci sono così tante cose. Io sto seduto qui nel mio ovile di concetti e non hai più voglia di stare qui dentro. E poi non c'è solo un pastore che chiama, ma ci sono anche dei ladri e dei briganti che chiamano e dicono cosa fai qui lì dentro? Anche loro vengono in questo ovile, dicono che è noioso, che ci sono molte cose da vedere al di fuori, e forse l'uno o l'altra pecora segue questi ladri e briganti. È veramente una catastrofe. Perché ci siamo solo, abbiamo solo vissuto in questa legge, in questo ovile di legge, non abbiamo mai avuto un rapporto personale col pastore, così seguiamo anche altri, cioè ladri e briganti. E qui fuori c'è la morte.
Aber hier, Leben im Überfluss, Halleluja.
Qui dentro c'è vita in abbondanza, fuori c'è solo morte e rovina. E dobbiamo veramente assaporare questo. Come posso riconoscere se sono con lui o con il Signore? Cioè, col ladro o con il Signore? Anch'io sono stato invitato da amici a una festa, anch'io volevo conoscerlo anni fa. E per un certo periodo li ho seguiti, ho seguito questi ladri, ma ho visto, non c'è questa vita che ho assaporato con il pastore, e per fortuna già l'avevo conosciuto un po', e potevo dire che questi amici che ho avuto mi hanno portato alla morte, ma io voglio vita. Anche questa è una decisione che ciascuno di noi deve prendere. Il Signore dice, io ho posto davanti a te vita e morte. Le pecore devono ascoltare e dire seguo l'uno o seguo l'altro. Vado a sinistra o vado a destra. E lode al Signore, che ci sono anche delle pecore che seguono il pastore. Il pastore ha un gregge, e questo gregge cammina con lui. Guardano tutti verso di lui. Ci sono molte pecore, molte di più di quanto posso disegnare. Cos'è il gregge? È la Chiesa. Questa è la Chiesa. C'è un solo gregge, c'è una sola Chiesa. Ci sono molti ovili, molti concetti. Se rimaniamo lì dentro, se rimaniamo lì per molto tempo, diventerà un'organizzazione, una denominazione, come ce ne sono a migliaia, ma la Chiesa è solo uno. Sono le pecore che conoscono il pastore e lo seguono in unità. È semplice a dirlo. Non possono esserci molti greggi, perché ce n'è solo un solo gregge. Un solo gregge. Ci sono molti ovili, ma un gregge. Se conosciamo la sua voce, se conosciamo il pastore, siamo con lui. Forse ce ne sono, o sicuramente ce ne saranno più pecore negli ovili. Forse diciamo, anche lì ci saranno altre pecore, altri cristiani, e lo restiamo lì. No, seguiamo il pastore, dobbiamo chiederci, ma seguono lui? Sono tutti indirizzati verso di lui? Poi ci sono persino degli aiutanti che sono pagati, vengono pagati, che attirano pecore, ma ce n'è solo un vero buon pastore, cioè il nostro Signore Gesù Cristo. Da un lato è una grande libertà, da un altro lato ci restringe, perché col buon pastore puoi andare ovunque, ma solo lì dove lui ti guida, perché, come dice, lui va davanti a loro e le pecore lo seguono perché conoscono la sua voce. Ci rallegriamo di questa libertà, perché ho notato è veramente qualcosa di completamente diverso dai miei concetti. I miei concetti di chiesa, di spirito, sono veramente concetti che diventano il mio ovile. Ma se impari a seguire lui, lui ti porterà sempre nei posti migliori per pascolare lì. Vogliamo forse muoverci in un mondo dove ci sono dei lupi? Anche questo l'abbiamo letto. Viviamo in un mondo dove ci sono molti pericoli, ma se siamo col nostro pastore saremo protetti. Adesso vi chiedo dove volete essere. Puoi essere qui, col pastore, nell'ovile o nel mondo. Noi abbiamo la decisione. Ma io voglio essere qui col pastore. E il Signore ci vuole chiamare.
In
versetto 9 il Signore dice, io sono la porta, se uno entra per me sarà salvato, entrerà e uscirà, troverà pastura. È interessante, qui dice entrerà e uscirà. Io ho pensato, se una volta sono uscito rimango con lui, è tutto a posto. Non è così. Abbiamo visto l'esempio di Pietro in Atti. Forse il Signore non l'ha portato fuori dall'ovile del giudaismo, ma comunque era legato prigioniero dei suoi concetti, di non mangiare nulla di impuro, di non avere comunione coi pagani. Non è solo una decisione una volta per tutte, abbiamo il buon pastore e tutto a posto. Dobbiamo sempre far esaminare, scrutinare il nostro cuore. Non è solo che utilizziamo questa porta una volta per tutte, purtroppo continuiamo a ritornare in questi ovili. Devo capire quando e cosa ci rende prigionieri di nuovo e avere un cuore che si ravvede. Vorrei andare al passo in Luca 15. Un fratello ne ha parlato già ieri sera. Qui c'è un padre che parla dei suoi due figli e ho notato che ne parla che parla di due fratelli che sono in due ambiti diversi. Uno che va nel mondo, a partire dal versetto 11 in poi, questa similitudine del figlio prodigo. Alla fine questo figlio ha guadagnato la rovina. L'altro figlio è rimasto nella casa del padre, ma ha vissuto in un concetto. Pur essendo stato col padre, lui non lo conosceva. Non conosceva il cuore del padre, anche se gli ha servito per anni nella sua casa. E questo deve anche parlare a noi. Possiamo essere nella casa del Signore e servirgli per molti anni? Questo non vuole dire che lo conosciamo sempre. Certi concetti possono veramente essere duri. E il fratello, come l'ha detto ieri sera, se guardiamo l'atteggiamento di questi due figli, in Luca 15, versetto 29, ma egli rispose al padre, ecco, da tanti anni ti servo e non ho mai trasgredito un tuo comando. A me però non hai mai dato neppure un capretto per far festa con i miei amici. Abbiamo bisogno di fratelli che servono nella vita di chiesa 24 ore al giorno. Puoi chiamarli sempre quando vuoi, dirai questo è un ottimo fratello, ma purtroppo non era così buono come forse pensiamo nei nostri concetti. I nostri concetti dello Spirito ci porteranno a queste conclusioni. Non sei un servo spirituale se servirai solamente come questo figlio qui. E comunque potrebbe essere che non è lo Spirito. C'è una mancanza di un rapporto con il Padre. Questo rapporto non è sano. Un fratello ha detto, non dobbiamo essere indirizzati troppo di come dobbiamo comportarci, cosa dobbiamo fare. Occupati del rapporto con il Signore. Questo ve lo dico veramente direttamente a voi. Dobbiamo occuparci di questo rapporto con Lui.
Se
il Signore poi ci dirà, ci mostrerà che dobbiamo lavorare, fare qualcosa, lo faremo. Ma l'importante è che fuoriesce da un rapporto sano. non da un concetto spirituale. Questo figlio ha vissuto nel suo concetto di spiritualità, ha pensato di fare ogni cosa in modo giusto, ma alla fine lui ha veramente rinunciato a tutti i suoi desideri, li ha soppressi. Ha vissuto solo quello che ha dato l'impressione, cioè di una spiritualità apparente, ma il padre non era soddisfatto, il padre neanche se lo aspetta, non è uno, cioè lui è un padre che ama i suoi figli e dà le cose migliori per loro, e questo veramente ha infiammato il mio amore verso di lui, e lui veramente si occupa di tutti i miei bisogni. E i nostri bisogni non sono solo di natura spirituale, perché abbiamo un corpo, abbiamo un'anima, non siamo solo spirito. Il nostro concetto spirituale ci trasforma in uomini che cercano di tagliare ogni altra cosa. Ma se il nostro rapporto con il Signore è sano, vediamo che Lui si occupa anche degli altri aspetti in un modo sano, normale. Non dobbiamo vivere una vita malata, con un'anima malata, perché cerchiamo di essere così spirituali. E quando ho scoperto questo, il mio amore verso di Lui e verso la sua casa è veramente, veramente fiorita. Lui non vuole essere solo servito come uno schiavo in modo negativo. Lui ci vuole regalare gioia. Lui veramente è un buon pastore.
Dieser Sohn hat gar nicht getraut, den Vater mal zu bitten. Ich hätte gerne einfach mal auch einen schönen Abend mit meinen Freunden. Ja. Wir würden einfach mal gerne was Schönes zusammen machen.
Qui dice, questo figlio voleva fare una festa con i suoi amici. Non ha neanche osato chiedere il padre. E voglio dirvi che anch'io ho questo, l'ho sperimentato. Il Signore ha dato un bel tempo dove non abbiamo solo letto la parola, ma ci siamo rallegrati della nostra presenza, abbiamo avuto una bella serata, abbiamo ringraziato il Signore. Se noti che ti porta via da Lui, allora sarai tirato dalla tua carne. Questi sono i nostri desideri e abbiamo bisogno di una certa cautela in questi contesti. Non dobbiamo pensare adesso facciamo solo festa, ma questo sarebbe un risultato di un rapporto con il Signore che non funziona. E ci sarà anche il momento dove forse chiediamo al Signore e Lui non ce lo permetterà. Allora fidati di Lui e renditi conto, Lui ti ama e Lui ti dà ogni cosa della quale hai bisogno.